Fino a un attimo fa c'era qualche cosa di strano nell'aria. L'avete notato? No? Ma siete poco attenti allora. Fino a un attimo fa non era stato nominato per niente il Natale. Oh! E allora mi tocca, anche quest'anno, perché tanto tutti gli anni sono qui a raccontarvi qualche cosa sul Natale, ma questa volta faremo qualche cosa di un po' particolare che possono seguire anche i ragazzi. Di bambini non ne vedo più qui, sono tutti ormai ragazzi, ragazzi, signorine, e vai, ah sei già andato, io gli occhi di dietro non ce li ho, va bene, mi sono posto una domanda, va bene, e la pongo anche a voi. Chiaramente è tempo di Natale, inutile che facciamo finta di niente, tanto si vede, no? Dove giriamo si vede che è Natale. Per tanti è solo tempo di festa, di tredicesima, regali, panettone. È solo questo il Natale? Oh. Per noi che crediamo in chi è il nato, quale senso dare a questa ricorrenza? Noi oggi ci chiederemo appunto Natale perché? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare indietro nel tempo. C'avete la macchina del tempo? No? Ci andiamo lo stesso indietro nel tempo, ma parecchio, parecchio indietro. Percorreremo poi la storia, sempre con questa domanda Natale perché, in tre tappe. La prima tappa, dalla creazione alla ribellione. Vedete quanto siamo andati indietro? Siamo andati indietro nel tempo, ma proprio tanto, 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 no? Proprio questa è la prima tappa. E che l'inizio è: nel principio Dio creò. È così che inizia la Bibbia, è così che inizia la storia degli uomini. Anche la vostra storia è iniziata lì, non è che c'eravate, però anche la vostra storia è iniziata lì, con queste parole. È da qui che dobbiamo partire, è qui che ha le radici il Natale. Forse non vi sembrerà strano, ma è qui che ha le radici il Natale. Ed è qui che troveremo la risposta alla domanda che ci siamo posti: Natale perché? Il sesto giorno Dio creò l'uomo e la donna, li creò a sua immagine. Noi umani, voi siete umani, sì, siete umani voi, non siete alieni, no, siete umani, bene. Noi umani, vedete, abbiamo qualche cosa di molto ma molto speciale, tutti belli e brutti, maschi e femmine, neri, bianchi. Qualche cosa che ci fa diversi da tutto il resto del creato. Dio ci ha fatti a sua immagine. Lo sapevate questo? Sì? Ah, ma state studiando bene allora, eh? Dio ci ha fatti a sua immagine. Che cosa significhi questo? Non lo so di preciso. E dite voi, se non lo sai tu, figurati se lo so io. Non lo so, non lo sappiamo fino in fondo, ma sappiamo una cosa, che siamo proprio speciali. Siamo gli unici esseri in tutto il creato che possono avere una relazione con Dio. Gli unici. Ma non solo questo, li mise in un bellissimo giardino. No, un bellissimo. Dio ci ha creati per un atto d'amore. E questo l'ha dimostrato subito e ci ha dato infatti come casa un bellissimo. Chi di voi non vorrebbe abitare lì? Guardate. Dio vuole che siamo felici, lo sapete? Dio vuole che siamo felici. Lui ci ha creati per la gioia, l'ha dimostrato subito. La sofferenza, la tristezza sono le dirette conseguenze di un gesto di chi non ha saputo vedere l'amore di Dio. Quindi Dio ci ha fatto due grossi regali, vi ricordate? Ci ha creati a sua immagine e ci ha messi in un bellissimo giardino. Ma nel giardino risuona la voce di Dio e c'è un comandamento. Grazie. Acervino, sì, ma dopo sarò troppo pieno di spirito divino. C'è un comandamento. Perché? Allora, Adamo ed Eva erano lì, felici, sereni, senza una malattia, senza compiti da fare, senza maestre, senza tasse da pagare, senza medici. Stavano benissimo, stavano veramente bene. Ma allora perché questo comandamento? Che senso ha dare un comandamento all'uomo? Vedete, Dio non è un nostro pari. Non è il nostro compagno di giochi. Io credo che anche voi dobbiate impararlo subito. Dio non è il nostro compagno di giochi. Dio non è il nonnetto bonnaccione che passa su tutte le nostre marachelle. Non è così. E il comandamento è lì proprio per dire all'uomo: io sono Dio, tu sei uomo. Io sono il creatore e tu sei la creatura. Capite bene che Dio questo lo vuole che lo sappiamo, per questo motivo offre ad Adamo ed Eva questo comandamento: non mangiate il frutto di quale? Dell'albero, non si sa. Non era un fico d'India, perché quello è un po' difficile da mangiare. Va bene. Gesù, vedete, ha detto le stesse cose. Che di volte Gesù lo vediamo come amico, ed è così. Ma Gesù ha detto: voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Questo è il senso anche del comandamento di Dio. Il comandamento è seguito da una disubbidienza. Sappiamo come sono andate le cose, no? Adamo ed Eva non hanno ubbidito. Non hanno accettato la realtà della differenza tra Dio e gli uomini, tra il creatore e le creature. E seguendo il suggerimento del serpente, no, hanno pensato: no, io voglio essere veramente, noi vogliamo essere veramente come lui, in tutto e per tutto. La loro disubbidienza purtroppo è stata la risposta al comandamento di Dio e a tutto quello che in esso era legato. Ora vediamo subito quali sono gli effetti della disubbidienza. Quali sono? Adamo ed Eva sono cacciati fuori dal giardino dell'Eden. Questo significa che si è rotta il rapporto con Dio. Uno si allontana, si spezza un rapporto. Ma non solo, che cosa rappresentava il giardino dell'Eden? Gioia. Gioia. Quindi vedete, in qualche modo fuori dall'Eden, lontani dal creatore, ma anche lontani dalla fonte di gioia. C'è anche, l'uomo si trova ora in uno stato di schiavitù. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Posso farvi una domanda?
Dipende. C'ho delle pestoline davanti di quelle che...
Perché ogni tanto fate dispetti a sorelle e fratelli? Perché ogni tanto vi ribellate ai genitori, non avete voglia di quello che è? Per quale motivo? C'è una sola risposta. È il peccato che è dentro di voi. Gesù ha detto: chi commette il peccato è schiavo del peccato. Non possiamo fare a meno di peccare come uomini. Per questo abbiamo bisogno dell'intervento di Dio, abbiamo bisogno della grazia di Dio. Noi non possiamo non peccare, schiavi. E chiaramente poi questa condanna non è trattata soltanto su Adamo ed Eva, ma su tutti noi, quindi questa trasgressione è passata su tutti quanti noi. Quindi ci troviamo ora noi, come Adamo ed Eva, in una situazione senza via di scampo, come le sabbie mobili. Leonardo, sai bene che cosa sono le sabbie mobili? Che cosa devi fare se ti trovi in mezzo alle sabbie mobili? Ma anche stare fermi serve qualcosa?
No,
È vero che più ti agiti,
eh?
Ecco, l'unica soluzione. Perché è vero che se stai fermo vai giù piano, ma tanto ci vai giù. E tutti i tentativi dell'uomo di migliorarsi non hanno fatto altro che farlo scivolare ancora più in giù. Ma gridare aiuto è soltanto se c'è qualcuno esterno. Aiuto! Questo è un atto di fede. Chi è esterno dalla nostra realtà? L'unico che non è fuori, non è dentro le sabbie mobili. Chi c'è?
Dio.
Qui ragazzi abbiamo un interlocutore di quelli. Oh, ma state sempre qui ogni volta che predico, mi raccomando. È Dio. Quindi gridare aiuto a Dio. Questo è l'atto di fede che permette proprio. E allora, chiaramente, Dio ascolta le nostre preghiere. Lo sappiamo. E allora, andiamo alla seconda tappa. La seconda tappa parte da una promessa all'adempimento. Infatti, di fronte alla disubbidienza di Adamo ed Eva, che cosa ha fatto Dio? Vediamo come Dio è intervenuto, vediamolo. Allora, Dio è intervenuto in due modi. Sapete una cosa, sapete tutti quanti voi, ma lo sapete anche voi, che cosa hanno fatto ad Adamo ed Eva quando si sono accorti che erano diventati nudi? Si sono coperti con che cosa? Con delle foglie di fico. E Dio che cosa dice? Che bel vestito che ci avete! No? Cosa ha detto Dio? Sì, ma poi che cosa fa? Gli offre un altro vestito, fatto di tuniche di pelli. Quindi Dio interviene, prima di tutto, facendo un vestito nuovo, diverso, ritenendo che quello che avevano fatto Adamo ed Eva era insufficiente per loro stato, per coprire il loro stato. Quindi il primo atto, Dio fa delle tuniche di pelle. Poi c'è una promessa subito, bellissima, una promessa che Dio fa subito dopo. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e la tua progenie e la progenie di lei. Questa ti schiaccerà il capo, tu le ferirai il calcagno. È un po' difficile, perché è una promessa profezia e non sempre le profezie. Però, ma ponete bene mente alla seconda frase. Questa, la progenie, ti schiaccia, no, del serpente, sì, ti schiaccerà il capo, no, la progenie della donna, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Provate a immaginare qualcuno a che cosa si riferisce a questa promessa. Qualcuno che è stato ferito, ma è riuscito a schiacciare il capo del serpente. Gesù. E questa promessa è un chiaro riferimento a Gesù, va bene? Quindi c'è un'azione e qui parte il progetto di Dio, il progetto di Dio per salvare l'uomo, il progetto di Dio che percorre la storia umana e fa un lungo, lunghissimo tragitto per arrivare dove? C'è una frase bellissima che Paolo ha scritto in una sua lettera, quando giunse la pienezza dei tempi. Vedete, qui c'è un lungo percorso che ha fatto il progetto di Dio prima, fino ad arrivare a questo punto, il punto che Gesù, che Dio aveva stabilito. Perché cosa? È il momento in cui Gesù di Nazareth nasce. Gesù di Nazareth. Dove nasce Gesù di Nazareth? E perché si chiama Gesù di Nazareth? Ma anche qui, vedete, adesso, questo non ve l'hanno spiegato i vostri monitori, ne sono sicuro, quindi state attenti. E se magari glielo raccontate voi che loro non lo sanno. C'è una cosa molto interessante. Giuseppe e Maria aspettavano un bambino. Maria era arrivata al nono mese, quindi stava... Avete mai visto qualche donna, magari anche la mamma qualche volta, che i figli più grandi, col pancione? Quando è arrivata proprio, non ce la fa più, vero? Pensate, loro abitavano a Nazareth. Betlemme sono, Stefano lo sa bene, quanti chilometri sono? 100? 140, 150, va bene? Oggi fare 150 chilometri non ci vuole niente. Sabato scorso, per esempio, ho preso una freccia, sai quelle frecce, una freccia rossa, da Bologna a Firenze 37 minuti. Oggi, allora le frecce non c'erano, almeno quel tipo di frecce, c'erano altre frecce. Ma ci volevano 3, 4, forse anche con una donna incinta, 5 giorni di cammino. E non è facile trovare, probabilmente aveva l'asinello per Maria. Però pensate che, come mai da Nazareth non avevano nessunissima voglia di andare a Betlemme, ma proprio con la donna in... Ma perché ci vanno? Perché? Vedete, vai, Dio che guida la storia. Dio che guida la storia. Attraverso questo censimento Dio ha costretto Giuseppe e Maria di andare a fare quel viaggio terribile, sarà stato per loro, ma perché doveva nascere? A Betlemme. Vedete anche questo, in quel tempo un decreto, questo lo conoscete bene. Ma miei cari, sono questi particolari che ci fanno veramente vedere la grandezza del nostro Dio. Cesare Augusto, il padrone del mondo, ha fatto quello che gli aveva suggerito Dio. Semplice, straordinario. Il censimento. Adesso facciamo un'altra piccola tappa, da Nazareth a Betlemme. Tutti andavano a farsi registrare, dice la Bibbia, ciascuno nella sua città, dalla Galilea, dalla città di Nazareth. Anche Giuseppe salì in Giudea, nella città di Davide, chiamata Betlemme. Sapete cosa significa Betlemme? Casa del pane. Betlehem. Forse c'era qualche fornaio in gamba lì. La casa del pane. Dunque... e per farsi registrare. Poi, arrivati a Betlemme, c'era un sacco di gente. Non perché è Natale, perché il Natale non c'era ancora, ma perché tanta gente era andata a farsi registrare. Quindi arrivano a Betlemme e cosa succede? Non c'era posto. Qualcuno? Non c'era posto. Capite, era talmente pieno, tutte le locande, tutti i cose, non c'era un posto tranquillo. E Maria stava per... Oh, mamma mia! Non c'era posto per loro. E Giovanni, con un'altra bellissima espressione, dice, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno accolto. Non c'era posto per Gesù. Vedete... Da subito si capisce quale accoglienza l'uomo avrebbe riservato al suo Salvatore. Giovanni usa proprio questa bellissima espressione. L'uomo è talmente instupidito dal suo peccato da non riconoscere chi lo ama e chi è chi, lì per lui. È anche per questo che la conversione è essenzialmente metanoia, cambiamento del modo di pensare. Dobbiamo cambiare i registri del nostro cervello. Quindi l'unico posto che hanno trovato era un bellissimo albergo 5 stelle. Cos'era? La Nasti tiene una stalla. Ma vedete, ragazzi, leggete attentamente le parole che ci sono sotto, perché la Nasti tiene una stalla è un segno chiaro di quello che Paolo scriverà nella sua lettera. Voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. è una cosa stranissima qui. C'è una povertà che produce ricchezza. Bellissimo. Ad un certo punto, poco lontano dalla stalla dove era Gesù, che era nato, come faceva Gesù appena nato? Come tutti i bambini, voleva anche lui mangiare. Ma poco lontano dalla stalla c'era un gruppo di pastori. Pastori che era notte, stavano lì quasi dormendo. Ad un certo punto, l'angelo. Gli appare un angelo che dice: non temete, hanno avuto paura, perché provate a immaginare trovarvi di notte, vedere una luce nel cielo, lì sono arrivati gli UFO, è arrivata la fine del mondo. No, anche i pastori non sapevano cosa sarebbe successo. Comunque, non temete. Guardate, nelle parole che leggete qui, forse posso dire una parolina più grande. Magari la capite anche voi, ma permettetemi di dire una parolina più grande. C'è un condensato del Vangelo. Attenzione, io vi porto la buona notizia, vi evangelizzo, il testo greco dice proprio vi evangelizzo una gioia grande. Capite bene come l'Evangelo è legato alla gioia grande. Non può esserci un Vangelo che non sia legato alla gioia, alla liberazione. Io vi evangelizzo una gioia grande. E poi dà tre titoli al bambino, piccolo bambino, che faceva la cacca come tutti gli altri bambini. Però gli dà tre titoli bellissimi. Salvatore, Cristo, Signore. C'è tutta la cristologia qui, c'è tutta la cristologia. Poche parole ma descrivono in maniera sublime la fisionomia di chi è nato. Ma il Natale, sapete una cosa? Il Natale non si ferma a Betlemme. E adesso andiamo alla terza tappa. Da Betlemme al Calvario. Cos'è il Calvario? Betlemme sapete che cos'è? Il Calvario? Oh, istruite bene mio nipote. Dove l'hanno crocifisso? Sì, va bene, ma lui c'è, ok. Tutti ci arrivano dopo. Quindi il Messia è venuto, la parola si è incarnata. E qual è lo scopo di tutto questo? Perché Gesù è nato? Per quale motivo l'Eterno Figlio di Dio lascia la sua gloriosa situazione per nascere povero in una stalla? Qual è il motivo che lo ha spinto a venire su questa terra e a condividere la nostra situazione umana? Paolo descrive questo percorso con parole sublimi. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale... Lo sapete a memoria? Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio come qualche cosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Questa è la sua incarnazione. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questo è il motivo della sua incarnazione. Dietro la mangiatoia c'è la croce. Sapete che Betlemme e il Calvario sono molto vicini tra loro. Sono due luoghi molto vicini tra loro, vicini a Gerusalemme. Quindi da dietro la culla si intravede subito la croce. Gesù è vissuto con la consapevolezza che quella vita avuta nel giorno di Natale l'avrebbe donata su una croce come prezzo di riscatto. Io sono venuto per... Sapete, ci sono tanti motivi per cui Gesù è venuto sulla terra e sono descritti nei Vangeli. Diverse volte Gesù dice io sono venuto per... Però c'è un motivo superiore a tutti gli altri. Gesù è nel Getsemani, sapete anche questo luogo, no? Il luogo degli ulivi, l'orto degli ulivi. Sta veramente terribilmente, terribilmente male. Perché sa che da lì a poco l'avrebbero preso, l'avrebbero flagellato, l'avrebbero crocifisso. Stava talmente male che sudava sangue, dice la Bibbia. Stava malissimo. E allora dice queste parole, sicuramente tra le lacrime. Ora è la preghiera al Padre. Ora l'animo mio è turbato. Che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. E in altri passi ci dirà che Gesù è venuto per dare la vita come prezzo di riscatto per tutti noi. Gesù è morto anche per voi. È morto per ciascuno di noi. Quindi, miei cari, il Natale che cos'è? Il Natale è un dono. Il Natale è un dono che Dio ci ha fatto. Il dono di Cristo che nasce, che muore per noi. Dio ha tanto amato il mondo. Vedete, in questa parola mondo, ragazzi, fate una cosa. Mentalmente, mentalmente, a posto del parola mondo, metteteci il vostro nome. Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato Gianni, che ha dato il suo unigenito figlio, per ciascuno di noi, per tutti noi. Di fronte a questo immenso dono, di fronte a questo strabiliante dono, di fronte a questo, provate voi gli aggettivi, che cosa fare? Grazie Signore per averci dato un Salvatore, che è Cristo Signore. Vedete, qualcuno, un noto teologo, ha detto che l'Evangelo è grazia e la fede e grazie. Rispondiamo alla grazia di Dio con il nostro grazie. Facciamo una cosa insieme, va bene? Al mio tre, diciamo tutti, ma con convinzione, grazie. Siete pronti? Al mio tre. 1, 2, 3, grazie! Questo è quello che ci aspetta Gesù da noi, non soltanto la domenica mattina, ma in tutti gli altri momenti della nostra vita. Ma non finisce qui, non finisce qui. La storia del Natale inizia nell'eternità passata, abbiamo visto, ma si conclude nell'eternità futura. Gesù è risorto, Gesù ritornerà. E allora sarà veramente la fine del mondo, ma nel modo come Dio vuole, non come i Maya avevano detto.